This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
È recentemente uscito il libro A proposito di niente, l'autobiografia di Woody Allen. E a me che me ne frega, perché sui miei canali non ho mai discusso di Woody Allen, in quanto è un regista e personaggio che sinceramente non vogliatemene, non ha mai granché suscitato il mio interesse, eppure, viste le reazioni scomposte di una parte del pubblico, io ho comprato e leggerò questo libro perché voglio conoscere la storia di un martire della gogna pubblica, di cui discutiamo quest'oggi, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ma siamo impazziti, dico io, siamo impazziti? Nei giorni scorsi ho letto commenti bestiali che invitavano a boicottare il libro dello stupratore Woody Allen. Poi ho letto influencer che, avendo comprato il libro, sono stati raggiunti da orde di depensanti che scrivevano cose come: tu dovresti dare il buon esempio, non dovresti leggere il libro di un violentatore seriale. E gli stessi influencer, come per giustificare, rispondevano: beh, ma Woody Allen ha fatto anche cose buone. E io mi chiedo, ma siamo impazziti? Secondo me sì. Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e spero siate pronti quanto me a una bella polemica, perché quest'oggi discutiamo di Woody Allen, ma non il Woody Allen regista e artista che, come ho detto all'inizio, non ha mai granché catturato le mie simpatie e il mio immaginario. Certo, alcuni film mi sono piaciuti, altri mi sono piaciuti molto, ma in linea di massima non l'ho mai amato. Magari un giorno ci dedico un Daily Cogito per dirvi cosa mi piace, cosa no e perché, ma non è questo il giorno, perché oggi parliamo del Woody Allen uomo, essere umano, sommerso da più di 20 anni da una gogna mediatica che periodicamente ritorna e in questi mesi sta diventando sempre più odiosa. E secondo me emerge una grande ignoranza giurisprudenziale e anche una cattiveria che decisamente è fuori luogo. Perché sì, io vorrei partire ricordando che le accuse contro l'uomo Woody Allen, per quanto odiose, per quanto disgustose, le accuse non sono mai state provate e che il tribunale lo ha assolto. Scusate, vorrei ripetere perché questo principio sembra sfuggire. Il tribunale ha assolto Woody Allen da tutte le accuse che gli sono state mosse. Punto. Stop. Però sembra che l'ignoranza intorno al diritto spinga le persone a confondere l'accusa con la condanna e la testimonianza con la prova. E questo è molto, molto grave. Perché questo clima da forca di piazza un po' mi spaventa, anzi non un po', un bel po' mi spaventa. Quindi facciamo questa puntata per fare ordine e parliamo di alcuni principi fondamentali del diritto, alcuni principi giuridici fondamentali, e cerchiamo di farlo usando il cervello. Primo principio: un'accusa non è una condanna e nemmeno un'indagine è una condanna. Culturalmente, noi, soprattutto negli ultimi tempi, ci siamo abituati all'esatto opposto. È la malattia della nomination, cioè quella cosa che il reality show ha immesso nel nostro sangue, secondo la quale se vengo chiamato sono fottuto. Cioè l'accusa, il puntare il dito, è già di per sé una condanna. Questa è una cazzata che per fortuna esiste nel reality show, cosa che l'opinione pubblica sembra ricalcare sempre di più, e per adesso non esiste nel campo giurisprudenziale. Lo ribadisco, un'accusa o un'indagine non sono una condanna. Vedete, in Occidente noi abbiamo sviluppato un fenomenale anticorpo che contrasta le dittature, contrasta le derive totalitarie e si chiama presunzione di innocenza. Ci ho dedicato un intero Daily Cogito qualche settimana fa ed è importante perché, vedete, la presunzione di innocenza è un principio miracoloso secondo il quale chiunque, anche il più odioso degli individui, è innocente fino a prova contraria e che, secondo aspetto, l'onere della prova sta all'accusatore, non all'accusato. Se io muovo un'accusa nei tuoi confronti, finché non l'avrò provata oggettivamente o il più possibile vicino all'oggettività, ragionevolmente riconoscibile come oggettività, fino a quel momento tu sarai innocente. E questo è miracoloso perché, porca miseria, noi istintivamente siamo portati a credere colpevole chiunque venga accusato perché l'accusa è un segnale di pericolo e biologicamente noi siamo spinti, per sopravvivenza nostra, a considerare in modo molto grave un segnale di pericolo. Perciò è un miracolo che l'Occidente abbia sviluppato questo anticorpo. Fidatevi, non era scontato e non è scontato che sopravviva. Noi magari lo sottovalutiamo perché non siamo sotto un riflettore di accusa, ma fidatevi, finché non sei accusato di qualcosa, non ti rendi conto di quanto è importante il principio di presunzione di innocenza. E veniamo a noi. L'accusa, l'atto dell'accusa, è di per sé un comportamento disordinato. Non solo perché noi accusiamo continuamente, ci viene fatto un torto, che sia reale o percepito, noi cerchiamo un colpevole, cerchiamo qualcuno verso cui puntare il dito, questo può capitare quando facciamo la spesa e ci viene dato il resto sbagliato, magari abbiamo sbagliato noi a contare, cerchiamo sempre un colpevole e l'atto di accusa lo fa chiunque centinaia di volte ogni giorno, lo faccio io, lo fai tu, sempre, più o meno consapevolmente, per questo è un atto disordinato. Infatti, in linea di principio, a pensarci bene, chiunque può accusare chiunque, che esista o meno una prova, che si basi o meno su criteri oggettivi. Ed è per questo che l'umanità ha creato il diritto. Che cos'è il diritto? Beh, è il tentativo di mettere ordine a qualcosa di caotico. Il caos sta nell'accusarsi a vicenda, l'ordine sta nel diritto, cioè nel dare una struttura ragionevole, non per ammazzarsi vicendevolmente, a quell'accusa che altrimenti sarebbe incasinatissima. Chiunque ora potrebbe fare un video e accusarmi di qualsiasi cosa, questo potrebbe capitare e non è detto che io l'abbia fatto. L'accusa può essere fatta a prescindere da qualsiasi evento. E capita che l'accusa sia fatta su criteri percepiti e non reali. I tribunali di piazza sono sempre andati di moda perché alla gente, scusatemi, con la gente ci metto dentro anch'io, a tutti noi, rode il culo che la nostra accusa non valga nulla finché non sia provata fino in fondo. Ci rode il culo. Sarebbe un mondo ideale, poi in realtà distopico, ma bisogna usare il cervello per capire le motivazioni della distopia. Sarebbe un mondo ideale, falsamente ideale, quello in cui le mie accuse diventano automaticamente condanne. Ti pensi, quello mi sta sulle balle, lo accuso, condannato. Quello mi sembra mi abbia guardato storto, lo accuso, condannato. È il sogno di ogni tiranno. Noi, infatti, non ci vediamo degni di saltare sul carro di coloro che ci permettono di illuderci del contrario. Ecco il successo del Grande Fratello e dei media, dei telegiornali che portano i tribunali di piazza e via dicendo. Perché a noi il tribunale di piazza ci dà l'illusione di poter accusare barra condannare qualcuno. Quell'atto denigratorio, non indulgente, quell'atto violento dell'accusa che diventa condanna, quella sensazione di essere un inquisitore supremo, a noi piace. Ci piace nominare qualcuno e vederlo uscire dalla casa del Grande Fratello. Ci piace vedere il mostro in prima pagina e puntando il dito credere che la propria accusa sia la verità. Ci piace perché gioca su un istinto facile, basilare, terrificante. Ma non possiamo dimenticare che al netto dei circhi mediatici l'accusa non è una condanna, perché se così fosse cadremmo velocemente nella barbarie. Lì sì sarebbe la legge di chi ha il potere più forte degli altri e quindi che, avendo potere, al netto di qualsiasi oggettività, può usarlo contro gli altri. Quindi, purtroppo, L'idea che l'accusa sia condanna è un'idea suadente, che ci affascina, che ci fa sentire più importanti, di maggior impatto sulla vita altrui. E poi arriva il diritto. E il diritto ci dice: caro mio, e per quanto i tuoi istinti siano belli, simpatici e ti siano suadenti, la tua accusa non vale un cazzo finché non produci qualcosa che sia una prova, ok? Quindi l'accusa non è una condanna, un'indagine non è una condanna, si pone l'obiettivo di raggiungere una condanna o una soluzione. Confondere queste cose è terrificante perché, lo ribadisco, l'accusa deve sempre portare alla produzione di prove. Ecco allora il secondo principio giuridico che discutiamo quest'oggi, che è ancora più delicato e forse addirittura più fastidioso. Un testimone non è una prova. Una testimonianza non è una prova. Ora, facciamo un bel respiro perché qui si va veramente su qualcosa che potrebbe triggerare gli animi. Questo è un concetto difficile da digerire. Perché? Perché il testimone è spesso una vittima e il testimone, come vittima, scatena empatia. Quando pensiamo al testimone, pensiamo alla persona che ha subito un sopruso, una violenza, un'ingiustizia e va sul banco degli imputati e riesce finalmente, dopo anni di angherie, a puntare il dito contro il suo aguzzino. Questa è l'immagine che noi abbiamo, la corrispondenza fra testimone e vittima. Perciò dire che il testimone non produce direttamente di per sé una prova è un'idea che ci infastidisce. Ma, di nuovo, un lato è l'istinto, la lettura istintiva delle cose, un altro è il diritto alla giurisprudenza che, per fortuna, esula da quegli istinti. Infatti, un principio fondamentale della nostra giurisprudenza è che una prova, cioè qualcosa che sia determinante per il passaggio dall'accusa alla condanna, una prova deve essere oggettiva e incontrovertibilmente riconosciuta, perlomeno dalle autorità, cioè deve essere riconosciuta come oggettiva da chi riesce a interpretarla bene, con i criteri corretti e decisi da una comunità. E anche lì siamo comunque nell'ambito di una parziale soggettività, ma poi ci arriviamo, eh. La testimonianza difficilmente, se non in modo impossibile, soddisfa questa caratteristica. Infatti, questo è il motivo per cui il o la testimone viene plurimamente sottoposta a perizie psichiatriche, controinterrogatori, nuove domande, sempre e sempre e sempre. Sapete perché? Tenetevi forte, perché questa è difficile da digerire. Non puoi fidarti del testimone. Non puoi farlo. Perché tutto quello che il testimone dirà potrebbe essere una menzogna, una proiezione, un fraintendimento, un qualcosa che non ha un legame con la realtà. Questo è difficile da dire per quello che dicevo prima, perché il testimone spesso è vittima di qualcosa di odioso. Perciò fare il passo di considerare la sua testimonianza come non vera è un atto di grande fatica. E ricordiamoci che usare il cervello è faticoso, usare la pancia spesso no. Vi faccio un esempio a corroborare questa idea. Nella giurisprudenza anglosassone esiste attualmente una grande discussione perché c'è una forte revisione del peso della testimonianza. Infatti, per chi pensa che filosofia, giurisprudenza, neurologia siano separate, in realtà non è così. Infatti ci sono studi neurologici, neurobiologici, i quali mostrano che, per esempio, più sei coinvolto in prima persona all'interno di un avvenimento, meno lucidamente riuscirai a ripensare alla vicenda, quindi meno affidabile sarai nella ricostruzione. Il che significa, per assurdo, che il testimone oculare diventa meno affidabile rispetto a colui che ha visto la scena magari da distante, distrattamente. Ovviamente sto facendo un'esagerazione, ma questo è per dire che la giurisprudenza si basa su un principio cardine, di base. Non fidarti del testimone, perché il testimone non ti consegna fatti, ma ti consegna una visione soggettiva e, in quanto tale, non potendo entrare nella mente del testimone, magari potrebbe anche mentire e tu non riesci a individuare la menzogna. E se guidato da tutti i bias che inevitabilmente entrano in questo caso, gli istinti, i pregiudizi e via dicendo, potresti fare un casino. La testimonianza, ora spezzo la lancia in favore, la testimonianza può produrre prove, o meglio, può condurre alla produzione di prove. Infatti, una perizia psichiatrica che testi la validità di un ricordo, la sua coerenza e via dicendo, sarà sempre a sostegno di altre prove. Ecco, questo è importante. Infatti, la testimonianza, per quanto corroborata da perizie psichiatriche, studi clinici, controinterrogatori e via dicendo, varrà sempre qualcosa di meno nella bilancia giurisprudenziale rispetto ad altri tipi di prove, biologiche e di altro tipo. Per esempio, la prova del DNA, che è comunque qualcosa di molto problematico, che va sottoposto a revisioni continue, a interpretazioni, contestualizzazioni e via dicendo, avrà sempre un maggior peso rispetto alle parole di un o una testimone. Perché? Perché ci sono degli esperti che, senza dover passare per la coscienza della persona, in questo caso il testimone, può portare dei fatti abbastanza oggettivi riconoscibili dalla comunità esperta in quel settore. Mentre, quando fai una perizia psichiatrica, per quanto bravo sia il perito, non potrai mai entrare nella testa del testimone. Quindi lui potrebbe corroborare una tesi, potrebbe sostenere delle prove che sono già lì, al netto della testimonianza, e quindi rafforzare l'impianto probatorio. Se c'è qualcuno che testimonia qualcosa, ciò non costituisce una prova, ma può al massimo rafforzare un impianto probatorio, e questo è importante da capire. C'è un'obiezione in questo caso che viene fatta, allora la anticipo. Alcuni potrebbero dire: beh, ma Rick, quando i testimoni sono molti, cioè quando ci sono decine di testimoni, tantissimi testimoni, lì si tratta non sempre di una prova, di un maggior rafforzamento. Ma di principio non è una prova. La prova serve al netto delle testimonianze per tutti i motivi che ho detto e per molti altri che non posso sviscerare, perché altrimenti andiamo avanti 4 ore. Ok. Abbiamo appena messo sul piatto della bilancia due principi fondamentali. 1. Un'accusa non è una condanna. 2. La testimonianza non è una prova. Capite che senza questi due principi cade l'impianto della struttura della giurisprudenza occidentale? Sì, perché viene meno il principio di presunzione di innocenza. Se io infatti posso considerare prova qualcosa di soggettivo, allora sono alla mercé di tutti i pregiudizi del mondo, di tutte le percezioni, di tutti quanti, del potere di qualcuno della persuasione. Se dall'altra parte un'accusa è già una condanna, beh, allora capite bene che non esiste più nessun principio di presunzione di innocenza e cadiamo nella barbarie. Ora, Woody Allen, che io non credo sia stato questo uomo irreprensibile, anzi, è un uomo che ha avuto una vita un po' sregolata, ha avuto relazioni con una figliastra di, se non sbaglio, 30 anni di meno, anche se la figliastra non era consanguinea, quindi non c'era incesto, però insomma non credo sia una persona moralmente irreprensibile, ok? Woody Allen però è stato accusato da Dylan Farrow, figlia adottiva di Mia Farrow, di aver subito delle violenze. Questo è un crimine odioso, che colpisce la pancia, che è disgustoso, rafforzato dal fatto che Dylan, all'epoca dei fatti raccontati, aveva 7 anni. Tutto quanto gioca per una reazione di pancia. Ma, accendere la testa significa dire 3 cose, fondamentalmente. La prima è che le accuse non sono condanne, e per quanto la persona che lancia l'accusa sia portatrice di un'immagine di innocenza, una bambina, una ragazza dolce, tranquilla, magari anche provata emotivamente da quella testimonianza, nonostante tutto questo, le accuse non sono condanne. E in secondo luogo, che le testimonianze, di nuovo, per quanto emotivamente pregnanti, per quanto empatiche, per quanto terrificanti e disgustose, le testimonianze non sono prove. E il terzo fatto, che invece è più particolare, è che bisogna accorgersi che Woody Allen è stato assolto dal processo. Il processo è quell'atto di passare dall'accusa alla condanna o all'assoluzione, vagliando le prove. Ora, aggiungiamo che nella testimonianza si può aggiungere anche una controtestimonianza, e quella di Moses Farrow, altro figliastro di Woody Allen, cresciuto insieme a Dylan Farrow, mi pare significativa e vorrei leggervela. Perché? Perché è interessante, aspettate che ce l'ho qua. Allora, il signor Moses Farrow, durante il processo, testimonia quanto segue. È ovvio che Woody non ha molestato mia sorella. Lei gli voleva bene e non vedeva l'ora di vederlo, quando lui veniva a trovarla. Non si è mai nascosta da lui finché nostra madre non è riuscita a creargli attorno un'atmosfera di paura e di odio. Il giorno di cui parla Dylan, quello della violenza in sé per sé, in casa eravamo in 6 o 7. Eravamo tutti in camere aperte e nessuno, né mio padre né mia sorella, era chiuso in una stanza. Mia madre era uscita a fare shopping. Io non so se mia sorella davvero creda di essere stata molestata o se stia cercando di compiacere mia madre. Avere nostra madre dalla propria parte era una motivazione molto potente, dato che averla contro era terribile. Ora, questa testimonianza è una controtestimonianza rispetto a quella di Dylan Farrow, che all'epoca aveva 7 anni e che, durante il processo, esprime queste parole. Qual è il vostro film preferito di Woody Allen? Prima di rispondere dovreste sapere che quando avevo 7 anni Woody Allen mi prese per mano e mi portò in una piccola soffitta al primo piano in casa nostra. Mi disse di stendermi e di giocare con il trenino di mio fratello. Quindi abusò sessualmente di me e mi parlò mentre lo faceva, sussurrandomi che era una brava bambina, che questo sarebbe stato il nostro segreto, e mi promise che saremmo andati insieme a Parigi e io sarei stata una grande attrice nei suoi film. Ricordo che fissai quel trenino girare in tondo lì in soffitta e ancora oggi mi viene difficile guardare i trenini. Ora, capite bene che di fronte a queste due testimonianze, la difficoltà di valutazione è devastante, perché ci sono elementi emotivi inestricabili, perché chi è che sta dicendo la verità? Chi è che ha ricostruito meglio quel fatto? Noi non sappiamo. La cosa importante è capire, io l'ho preso come esempio, per ribadire i due principi, che le accuse non sono condanne e che le testimonianze non sono prove. Perché o noi diamo ascolto a chi ci sta più simpatico, a chi ci sembra più sincero sulla base di criteri che però, ripeto, sono molto difficili da delineare, oppure dobbiamo capire che accanto alla testimonianza ci vogliono altre prove. Tutto questo significa che Woody Allen è innocente? Nì. Significa che il diritto, che è la più credibile forma e ricostruzione della verità umana, ha sancito che, vagliando accuse e testimonianze e prove, Woody Allen non ha commesso i fatti denunciati. Quindi l'unica cosa a cui possiamo ambire è l'innocenza giurisprudenziale di Woody Allen. Quindi una decisione di diritto. Poi se Woody Allen ha fatto quello che Dylan Farrow ha espresso, in quel caso sarà la sua coscienza a fare i conti. Ma noi non possiamo che basarci su questo tipo di ricostruzione, la ricostruzione del processo. Perciò è fondamentale che tutti quanti facciamo sempre un bel respiro prima di lanciare le accuse, o meglio, considerare le nostre accuse e quelle altrui come condanne. E soprattutto dare troppa importanza alle testimonianze, perché le testimonianze, come abbiamo visto in questo caso e ci sono altre migliaia di casi, sono fallate. E questo è un fatto. Io leggerò la biografia, l'autobiografia di Woody Allen, pur non amandolo. E l'invito che vi faccio in questo caso è: voi usate la testa quando vi sentite spinti a dare sentenze sommarie, perché un giorno, dall'altra parte, potrebbe esserci qualcuno simile a voi, o potreste esserci voi, e in quel caso lì desidererete che le accuse non siano condanne e che le testimonianze non siano prove. Altrimenti, signore e signori, siamo tutti fottuti. Spero di aver rischiarato un po' l'idea intorno a questa problematica. So che l'argomento è molto controverso, so che bisognerebbe fare mille distinguo, però non è questo il caso. Io ho espresso due principi e ovviamente non fatevi triggerare. Io ho espresso principi che sono alla base della giurisprudenza e se un giorno qualcuno deciderà di metterle in discussione, spero che sia fatto con la testa, ovvero che la relazione costi-benefici nella sostituzione di questi principi, che fino a questo momento sono stati i migliori principi del diritto inventati dalla storia umana, spero che il guadagno sia molto più forte dei costi. Purtroppo costa moltissimo oggi rinunciare a questi principi, soprattutto quando lo facciamo solo perché abituati culturalmente alla sindrome della nomination. Non facciamolo. I processi mediatici non li vuole nessuno, non li vuole Woody Allen, non li vorrei io, non li vorresti neanche tu se vissuti sulla propria pelle. Grazie per avermi ascoltato. Voi diffondete Daily Cogito, parliamone sui social, possiamo aprire la discussione. Se lo fate su Twitter usate l'hashtag Daily Cogito, scrivetemi su Instagram, su Facebook, dove vi pare. La discussione è aperta e io vi abbraccio tutti e, come sempre, non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.